in punto e dopo aver parlato con Elena Mistrello siamo adesso al telefono con Tiziana Francesca Vaccaro, curatrice dei testi di Sindrome Italia. Buongiorno Tiziana, come stai? Ci senti bene?
Ciao, buongiorno a tutti. Sì, vi sento bene. Vi chiamo dal viaggio. Sto per andare a Roma, quindi dalle vostre parti.
Bene, perfetto. Quindi era tutto fatto apposta, quindi ci siamo perfettamente. Allora, Tiziana, intanto ti ringraziamo per essere qui con noi. Ti facciamo i complimenti per questo bellissimo libro che hai fatto tu ed Elena. Ti chiederei di cominciare la nostra chiacchierata a partire proprio dal titolo del libro. O Sindrome Italia, che cos'è la Sindrome Italia? Esiste una Sindrome Italia, giusto?
Esiste, sì, esiste. Sindrome Italia è un fenomeno medico-sociale, così lo definiscono ad oggi. Si sta cercando di farlo diventare a tutti gli effetti una malattia, perché ancora non è riconosciuta come tale. È un fenomeno medico-sociale e questo nome è stato assegnato da due psichiatri ucraini nel lontano 2005, quindi pensate, neanche poco tempo fa. Questi psichiatri avevano, nel momento in cui avevano in cura delle pazienti, donne ucraine, per lo più rumene, moldave dell'est, che mostravano dei sintomi simili legati all'ansia, alla depressione, paura di uscire di casa. Questi sintomi erano tutti simili e soprattutto le donne erano accomunate da un unico evento, che era quello di essere andate in Italia a lavorare come badanti ed essere state via per circa 10-15 anni, quindi un tempo prolungato. Da questa cosa è nata, diciamo, da questa indagine di questi due psichiatri è nata il fenomeno Sindrome Italia, così definito.
Senti, il tuo progetto, il progetto di questo libro, come è nato? Ci diceva Elena che in pratica siete partiti da una pièce teatrale e nel suo caso da una locandina, poi questa pièce è diventata un libro a fumetti, una graphic novel, giusto?
Sì, esatto. Io, per chi mi conosce, a me piace molto mischiare linguaggi, miscelarli. Nasco come autrice e attrice teatrale, però negli anni mi sono sempre interessata ad altre forme d'arte, di linguaggio artistico e poetico, e diciamo che il linguaggio del fumetto è uno dei linguaggi che mi ha sempre affascinato, prima come lettrice e poi in un secondo momento come autrice. Chiaramente è un linguaggio molto diverso da quello che può essere il linguaggio teatrale, per cui io, prima di scrivere una sceneggiatura per un fumetto, ho studiato, ho fatto i miei corsi e poi, insomma, è nato il fumetto. E il fumetto è nato perché a un certo punto avevo voglia di raccontare con le immagini quello che con le parole, in qualche modo, del teatro arrivava, sì, ma secondo me sarebbe arrivato più forte con i disegni, che in questo caso appunto sono di Elena.
Senti, Sindrome Italia è la storia di tantissime persone, ma è anche la storia di una persona specifica, questa Vassilika, che è la protagonista del libro. Leggevo che tutto questo è nato anche da una tua esperienza proprio personale di vita, un incontro in qualche modo casuale che poi ha fatto scaturire tutto ciò, no?
Esattamente, io ero in casa mia a Milano. A un certo punto ho avuto bisogno di cura, perché avevo un problema all'orecchio e dovevo fare delle punture, e conoscevo delle persone, dei miei vicini di casa, che facevano tutte le badanti in un appartamento, vivevano l'appartamento accanto a mio, ed erano cinque, pensate, che vivevano in un appartamento piccolissimo. Un giorno ho chiamato una di queste donne, ho chiesto se per caso sapessero fare le punture. Chiaramente le sapevano fare tutte, certo. E una di loro in particolare mi ha prestato soccorso, aiuto, ed è lì iniziato un viaggio di conoscenza con lei. Prima la incontravo per le scale del Pianerottolo, chiacchierando, e lei un po' mi raccontava, iniziava a raccontarmi il suo lavoro. Poi questa chiacchiera si è approfondita durante il periodo in cui io avevo bisogno di cura da parte sua. Da lì lei, raccontandomi degli episodi del suo lavoro e anche la fatica che questo lavoro comportava, ecco, lì ho iniziato a pensare che forse queste storie di donne invisibili che stanno dentro le nostre case, ma proprio perché stanno dentro le nostre case, noi non le conosciamo da fuori, le persone comuni per la strada non se ne sente parlare, noi pensiamo che le badanti siano solo badanti punto e basta, come che non abbiano in qualche modo una vita al di là del loro ruolo. Ecco, tutto questo mi ha portato a pensare che forse sarebbe stato importante raccontare le loro storie, storie di donne invisibili.
Senti, qual è la storia di Vassilika? Qual è il suo rapporto con le persone che bada, le persone che cura, e qual è il suo rapporto, diciamo, con le persone che ha lasciato invece in patria?
Allora, Vassilika, scusatemi, ha un rapporto molto bello con i figli, l'ha sempre avuta in realtà, anche quando era in Italia. Sicuramente lei, una tra le prime confidenze che mi ha fatto c'è stata proprio quella proprio di dirmi che lei non ha mai interrotto i rapporti con i figli, a differenza per esempio spesso di altre donne che purtroppo per assenza, insufficienza di mezzi eccetera non possono avere contatti con i loro familiari. Penso al fatto che banalmente negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, quindi abbiamo tutti internet, siamo tutti connessi, riusciamo a sentirci anche a milioni di chilometri di distanza, mentre chiaramente anni fa questo non era possibile. Quindi stiamo parlando di che Vassilika ha fatto il suo percorso in Italia circa 10 anni fa, se lo immaginate almeno 20 anni prima non c'era tutto questo, quindi molte donne non riuscivano ad avere più contatti con la famiglia. Vassilika ancora ha dei contatti con la famiglia e li ha assolutamente li cura e ce li ha, e li ha buoni. Ecco, l'unica cosa è che col marito si sono separati, ma nella serenità più totale, ecco.
Questo, diciamo, è una delle questioni più complicate per queste persone, per queste donne, diciamo, avere a che fare a tanti chilometri di distanza con anziani o con bambini che non sono i propri, avere lasciato appunto a casa a tanti chilometri di distanza i propri genitori o i propri figli. Immagino che sia una delle questioni più problematiche per tutte queste donne, no?
Esattamente, queste donne lasciano i figli spesso anche molto piccoli. I figli di Vassilika erano già più grandicelli, avevano 9-10 anni, che voglio dire, sono sempre piccoli, sono sempre bambini, però immaginate che ci sono delle donne che lasciano anche i bimbi a 2-3 anni e poi questi bambini non riconoscono più le loro madri, perché chiaramente le hanno viste davvero pochissime volte e hanno poca memoria di quello che era. I figli di Vassilika erano già più grandi, per cui anche questo ha agevolato e favorito un rapporto migliore con loro e costante nel tempo, perché essendo già più adulti erano più in grado di non tanto capire, ma quantomeno realizzare che la loro mamma stava lavorando in un altro paese per loro, perché loro avevano bisogno di soldi per andare a scuola, per fare le cose che tutti i bambini di oggi fanno banalmente.
Certo, guarda, l'ultima cosa poi ti lasciamo, insomma, visto che stai in viaggio, la situazione è un pochino complicata, ecco. Prima di lasciarci, leggevo in altre due interviste, quando ti domandavano, insomma, se era possibile dare un quadro generale di questa situazione, tu hai sempre risposto che è complicato perché è una situazione davvero molto molto eterogenea e ci si trova davanti alle situazioni più disparate quando si ascoltano le storie di queste donne, giusto?
Sì, sì, assolutamente, ci sono situazioni anche ben peggiori. Io ne ho raccontato una, che è la storia di Vassilika, che in qualche modo le abbraccia tutte, dico io, perché ritrova dentro delle tematiche e dei momenti di vita che seppur nella diversità delle storie personali, ogni donna mi ha raccontato appunto banalmente rapporti con le persone anziane che curano, sia nel bene che nel male, quindi le relazioni positive, le relazioni negative. Molte di queste donne però hanno storie più complicate, perché banalmente partono anche dal viaggio. Basilica è arrivata in autobus anche lei, però ha avuto un viaggio più sereno perché la Romania già faceva parte dell'Unione Europea, quindi non era una migrante senza passaporto e senza documenti, come invece è il caso delle Ucraine, delle Moldave, quindi non era clandestina, e quindi già questo è sicuramente un elemento che per le donne che vengono da più lontano è molto importante, perché già il viaggio di per sé si porta dietro una serie di complicazioni non indifferenti, che poi ti lasciano dentro dei segni. E in più molte donne lasciano a casa anche dei mariti che magari bevono, anche il marito di Vasilica in qualche modo mi raccontava lei che beveva, però ecco, molte altre donne ancora mi hanno raccontato di violenze domestiche che hanno subito dai loro mariti, fisiche e psicologiche, quindi ecco, c'è tutto un mondo che queste donne lasciano complesso, e ne ritrovano un altro altrettanto complicato in Italia, per questo da lì il nome Sindrome Italia.
Ho capito, beh sì, è difficile poi stabilire quale sia il più complesso e il più problematico, purtroppo, in questi casi.
Assolutamente, infatti spesso mi chiedono, a questa cosa mi fa piacere chiarirla, mi stanno chiedendo in questo periodo tutti, ma come mai Sindrome Italia, proprio legata al nome del nostro paese, com'è possibile che il nostro paese si porti dietro un marchio così, così importante, no? come quello di avere il nome di una sindrome. In realtà è stato messo questo nome perché diciamo il lavoro che è stato fatto da questi psichiatri era in qualche modo su queste donne che avevano lavorato in Italia, quindi gli anni che avevano trascorso in Italia, che sicuramente avevano appesantito una situazione che già precedentemente probabilmente era latente. Gli anni di lavoro in Italia, la chiusura nelle case con gli anziani, la perdita totale della propria vita, la propria identità sociale e di donna, di madre, di moglie, sicuramente ha giovato tantissimo e poi ha fatto scaturire quello che poi è stata definita sindrome, con tutti i sintomi che questa cosa ha comportato.
Certo. Tiziana, ti ringraziamo moltissimo. Ci vediamo giovedì e venerdì, ci dicevano, due giornate.
Sì, due giornate diverse, due serate diverse, okay. Una alle 21, una alle 21.45. La prima serata faremo la presentazione del fumetto Sindrome Italia, storia delle nostre badanti, e la seconda serata, quella del 2 luglio, alle 21.45 invece sarà una performance di Elena Mistrello, che farà un live painting e ci saranno accompagnata da delle letture della tratta del mio spettacolo teatrale, quindi insomma forme che si miscelano come ti dicevo prima, ci piace così.
Eh sì, è in forma anche molto positiva per fortuna, sì. Benissimo, esatto. Ok Tiziana, buon viaggio, buon approdo a Roma.
Grazie.
Ci vediamo fra un paio di giorni, allora
a prestissimo,
un abbraccio, ciao. A prestissimo, ciao ciao.